Bene, cari fratelli, veniamo dalla grande festa di Pentecoste domenica scorsa. Per noi è stata una festa, abbiamo battezzato i bambini, abbiamo avuto tanta parola di Dio e diversi sono usciti da Facebook. Dovete uscire dai social. Proprio dovete convincervi di questo, perché strumentalizzano e riducono in letame quello che è grazia. Per cui, per questo vi chiedo di non fare riprese qui, che non serve a niente, anzi serve soltanto a far arrabbiare la gente, perché non avendo una illuminazione, una esperienza personale, le immagini, voi sapete che il grande illusionista delle immagini è il demonio. Noi abbiamo la parola di Dio, non abbiamo le immagini, abbiamo un vivente, Gesù Cristo. E chiudo la parentesi. Allora, oggi è una grande festa, perché? Perché noi siamo figli di Dio. Noi siamo figli. Vedete, no, quando si incontrano questi qua, un po' che si credono chissà chi, no, e fanno dei grandi banchetti, grandi sceneggiate. Quando arriva il capo di uno Stato, adesso ho visto qualche volta le riprese che fanno lì alla Camera, al Senato, non so, c'è tutto il picchetto d'onore, delle sceneggiate, delle trombe. E noi, ma cosa volete che sia? Cosa vuoi che siano questi potenti della terra? Non sanno che sono figli di Dio, perché se sapessero che fossero figli di Dio, non farebbero il male che fanno. Non lo sanno. Tu sei chiamato a questa rivelazione, che è una grazia particolare, per cui oggi il Signore ti chiama a vivere, chiama tutti noi a vivere una profondità sempre più grande di quel mistero d'amore che ci sta incontrando. Oggi è la Santissima Trinità, solennità della Santissima Trinità, cioè Dio non è un Dio solitario. Questo lo dico a tutti i misantropi che si aggirano nelle nostre comunità. Dio non è un Dio solitario. Dio è una comunione di persone, una comunità. Padre, Figlio e Spirito Santo. Come facciamo a dire questo? Come facciamo a credere questo? Io mi ricordo, nella festa della Santissima Trinità, ero in Camerun, allora io dovevo pensare in italiano, parlare in francese e il catechista traduceva nel dialetto, nella lingua. E io poi dopo risentivo e praticamente diceva ambarambacici, ambarambacici, e dicevo, ma questi cosa capiranno che sta cercando di dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, non una sola... Allora oggi cerchiamo di vedere perché è perfettamente ragionevole e corrispondente alla nostra umanità, chiaramente la supera, ma è incontrabile. Possiamo cominciare a balbettare qualcosa di questo mistero d'amore, capito? Cioè non è una roba così... Si sono messi in tre col pendolino. Quanti siete? Siamo in tre. Allora, sono in tre. Per cortesia, chi fa il pendolino la lasci lì, eh? Mettete su dei tegami, imparate a fare il sugo. Allora, da dove nasce questa celebrazione, questa solennità? Dove i cristiani hanno cominciato a capire, a comprendere, a vivere questo mistero d'amore che c'è nel Signore? quando si sono trovati insieme. Per questo, vedete, l'inferno è l'impossibilità della relazione. L'inferno è la solitudine alla quale ci hanno già introdotti. Hanno fatto una propedeutica all'inferno, per cui l'altro è una difficoltà. Io devo stare da solo. Se voglio essere felice, devo stare da solo. Questa è una menzogna. Noi abbiamo bisogno dell'altro. E che cosa hanno sperimentato i primi discepoli? Beh, intanto, loro che erano dei traditori si sono ritrovati insieme lo stesso. Quindi si sono sentiti perdonati. Ma poi sono accaduti dei fatti che non rientravano nei loro programmi, nei loro progetti. Perché improvvisamente nella comunità in cui pensavano che il Vangelo fosse solo per gli ebrei, hanno scoperto che c'erano i pagani che volevano diventare cristiani, che erano diversi, che parlavano lingue differenti. Addirittura di classi sociali diverse. Si trovano nella comunità di Gesù i padroni e gli schiavi. Com'è possibile? Non esiste un luogo dove si può entrare in comunione. Voi sapete che a un certo punto nelle comunità cristiane, se leggete San Paolo lo dice, i padroni liberavano gli schiavi. Allora San Paolo dice: siate obbedienti a Dio stesso, ai vostri padroni che sono vostri fratelli, serviteli ancora di più. Ma non poteva più essere una relazione di dominio, perché erano stati liberati. Allora scoprono una possibilità di comunione impensabile. Impensabile. E quello che Gesù aveva loro detto, la preghiera dei cristiani, è il Padre Nostro. Voi sapete che la preghiera del Padre Nostro è una preghiera segreta dei cristiani. Perché tu non puoi dire che Dio è Abba. Il Dio è totalmente altro. Come ti permetti? E non padre, così no? Padre, poi mi concede. No, no. Papà. Papà, un bambino che parla a suo padre. Dio è padre. Lui è il figlio. Chi dice alla gente che io sia? E Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E poi Gesù dice: non vi lascerò orfani, vi darò uno spirito, il consolatore. La comunità comincia a sperimentare la presenza di questo Dio, comunione, comunità che è dentro l'esperienza che fanno tra di loro. Per questo, fratelli, ricordatevi che l'opera del demonio è quello di dividere le persone. Ricordatevi sempre, lui opera per la divisione, per lasciarci soli, pensando che tu c'hai ragione, perché molti se ne vanno e dicono: ah, io quella parrocchia lì non ci vedo più, non ci vedo più perché io c'ho ragione. Stai attento quando ti viene questo schiribizzo nella testa. Attenzione, un grosso campanello d'allarme. Ma vorrei approfondire questo mistero, perché dire che Dio è Trinità, dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, è stato poi un cammino che ha fatto la comunità quando hanno accolto la cultura greca. Sapete che il Vangelo si diffonde in un ambiente greco. Cosa avevano i greci? Avevano la filosofia. E la filosofia permetteva ai greci di tentare di dire qualcosa di più su questo mistero che stavano sperimentando. Che Dio è persona, parlare di natura, parlare di sostanza. I poveri pastori di pecore di Israele non potevano dirlo. Allora vedete come l'incontro col mistero cristiano che si espande nel mondo alimenta, quelli lì che parlano sempre di inclusione e poi escludono tutti, noi non siamo quelli dell'inclusione, noi siamo quelli della comunione, ricordatevi. La comunione permette di sentirsi un cuore solo, un'anima sola. Pensate, l'altro giorno era la festa di San Giustino Martire. San Giustino, filosofo del 130, muore intorno al 160 dopo Cristo, era un filosofo greco, cercava la verità, incontra la parola di Dio, incontra i cristiani, mette al servizio dell'esperienza d'amore che stava facendo la sua cultura, scrive le due apologie al Senato romano che ci sono state tramandate e che ci hanno permesso di capire com'era la vita della comunità cristiana intorno al 150 dopo Cristo. Ma che cosa aveva Giustino? Aveva la filosofia. E cosa ha servito? È servito per aiutare i cristiani a portare più avanti, ad approfondire un pochino di più quel mistero grande della comunione che vivevano. Però, fratelli, si può parlare di questo solo se si è innamorati del Signore. E allora vi voglio parlare di un personaggio che ci presenta la scrittura oggi. La prima lettura parla di Mosè. Mosè è un innamorato di Dio. E questo sarebbe una cosa molto interessante per tutti noi qua. Innamorato di Dio. Com'è che si innamora di Dio? Mica l'ha scelto lui. Lui, il Signore, ha posato lo sguardo su di lui. E quando ha posato lo sguardo su di lui? Quando, dopo aver ucciso il sorvegliante egiziano, è dovuto scappare dall'Egitto, lui che era nella elite, nel circolo di Davos in Egitto, è dovuto scappare. E dove è andato? È stato 40 anni nella zona del Sinai, vivendo da straniero. Questo è molto importante. Vivere da stranieri è una grande possibilità, perché ti permette di vedere le cose un po' più distante. E lui nel deserto, dopo 40 anni che è lì, un giorno vede un roveto che brucia senza consumarsi. Avete mai fatto un falò? Adesso è vietato. Sapete che per fare i falò ci vuole la licenza, anche ormai per andare al cesso dovrei avere la licenza, ma per fare i fuochi in Emilia Romagna devi avere il patentino, un balai d'amat. Ma normalmente in campagna si bruciavano le razze, no? Che roba secca. Quando tu bruci la roba secca, tipo i rovi, dura un secondo, una fiammata e poi non si rimane più niente. Quindi Mosè vede una cosa strana. Che c'è? Questo fuoco che brucia e non consuma il rovetto, cioè continua. E che cos'è questo fuoco che non finisce? È l'amore. Dio è amore, è un amore che non finisce. Ma nel fuoco Dio gli parla e lo chiama. Allora Mosè ascolta e cerca un pochettino di tirarsi indietro. Dice: ma io sono uno che balbetta, no, vieni qua, io piglio chi mi pare a me, vai pure con la tua balbuzie. Se ne va in Egitto e voi sapete che succede tutto quel che succede. Combatte col faraone, escono dall'Egitto, attraversano il mare, va col popolo, mangiano la manna, l'acqua e bim bim bum, e arrivano a Sinai. Al Sinai il Signore ha preparato le nozze, ma la nube, che era il luogo della presenza del Signore, in ebraico è la Shekinah, si appoggia sulla montagna del Sinai e lì il Signore aspetta l'incontro col suo popolo. Ma siccome Israele non era innamorato di Dio, vive la relazione nella paura. Dice: ma noi ci fa paura la montagna che vibra tutto. Io pensavo, no? quando uno si sente un pochettino uno sfigato, no? e incontra una ragazza bellissima e dice no, ma io ci rinuncio perché non sono mica all'altezza di mettermi con quella lì. Cioè, così questi qua, no? Cioè, ma no, aspetta. Allora chi va su? Va su il povero Mosè. E sta sulla montagna 40 giorni. E cosa fa in questi 40 giorni? Parla. C'è un fidanzamento. E a un certo punto, ve l'ho detto 50.000 volte, ma non mi smetterò, non finché sarò qui, mi dovrete sopportare in questa cosa, lui arriva a dire una cosa scandalosa. I rabbini, quando commentano questo passo, sono scandalizzati. Ma come ha fatto Mosè a chiedere al Signore: mostrami il tuo volto? E lui è innamorato, lui è attratto da questo amore, da questo fuoco d'amore, lo vuole vedere. San Giovanni della Croce nel 1500, altro grande innamorato di Dio, dirà: mi uccida la vista della tua bellezza. Sappi che il mal d'amore non si cura se non con la presenza e la figura. Cioè, anche se io dovessi morire perché tu ti riveli a me col tuo volto, mi è sufficiente, preferisco morire piuttosto che non vederti. Questo è chi ama, capite? Dire una cosa del genere lo dice solo chi ama. Al Signore nessuno può vedere Dio, nessuno mai l'ha visto. Non è che sgrida Mosè, gli mette la mano sul volto, dice: senti, adesso passerò, proclamerò il mio nome e tu mi vedrai alle spalle. Voi sapete che Mosè non entra nella terra promessa, come mai? Te vedi? Ha servito il Signore e poi neanche la pensione. No. Perché non è entrato nella promessa? Ma perché non era fatto per quella terra, lui era fatto per il cielo. La tomba di Mosè non l'hanno mai trovata. Era fatto per il cielo. Da cosa sappiamo che Mosè era in cielo? Allora che domanda. Gesù si è trasfigurato, c'era Mosè ed Elia, quindi era già in cielo. Ma ragazzi, i Vangeli cerchiamo di leggerli, eh? Quindi, ma è successo una cosa incredibile. Il Dio totalmente altro, a un certo punto della nostra storia, perché la nostra storia non riguarda soltanto la nostra biografia, 60, 70, 80 anni. La nostra storia, che è incarnata nell'appartenenza a un popolo, riguarda il cammino di quel popolo. Smettila di considerare la tua storia, quei 70 anni lì, miseri, 80, 90, 100, 150 anni, vuoi dire, 110? Poi finita, eh? Quindi, dentro una storia di salvezza, nella pienezza della storia, l'angelo viene mandato a una donna, Maria, la quale riceve per primo il mistero del Dio Trinità. La Vergine Maria riceve il mistero, è una ragazzina, ma lo riceve come dobbiamo riceverlo noi. Se avvenga di me secondo la tua parola. E il Padre che ha mandato quell'angelo fa discendere lo Spirito Santo e in lei il figlio unigenito del Padre si fa carne. Quindi Maria è la prima testimone del mistero trinitario. Ma immaginate che cosa è accaduto. I re magi, io più vado avanti, più mi piacciono un casino i re magi. Cioè, noi qui abbiamo bisogno dei re magi, abbiamo bisogno di persone come loro, che siano veri cercatori della verità, veri cercatori del mistero. I re magi vedono questa stella, si mettono in cammino, loro che avevano l'astrologia, che qui, che là, arrivano là e c'è un bambino. non hanno trovato l'algoritmo. Io ci ero rotti maroni con l'algoritmo. Non hanno trovato l'algoritmo. Hanno trovato il volto di un bambino, per questo che il demonio vuole che uccidiamo i nostri bambini. La nostra generazione, il disastro che sta succedendo alla nostra generazione è la conseguenza dei milioni di aborti perpetrati nel mondo. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Non possiamo continuamente assolverci. Milioni di bambini massacrati, uccisi. Allora, sono andati là, hanno visto un bambino. Ma vi rendete conto? Tutta la filosofia, tutta l'intelligenza, tutta la scienza, tutta la sapienza. Un bambino che gli faceva ghè, perché neanche parlava. Gli avrà sorriso. Cioè, fratelli, che cosa voglio dire? Che l'esperienza della Santissima Trinità è un'esperienza possibile per tutti, in cui ci si introduce dentro questo mistero grande, in cui progressivamente ci sentiamo sempre più immersi senza mai esaurirlo, perché è l'amore, la pienezza dell'amore che io e te cerchiamo continuamente. Io non sto parlando di aria fritta, io sto parlando di un'esperienza. Allora, dove si manifesterà? Qua. Guarda al Dio Trinità e da lì chiedi che venga nella tua casa, nella tua famiglia. Sentite cosa dice San Paolo: fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda. Abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ma che meraviglia, che parola di consolazione grande oggi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, che non è tre, perché quelli sono i massoni, tre. Ho già detto che uno mi fa tre baci, poi puoi dire. Cambio le pace, io te l'ho da te, tu me lo vedi a me, poi ce ne andiamo a casa. Ma ci salutiamo nello scambio di pace fraterno. E allora ecco il mistero trinitario. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, che questo si realizzi.